Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Giungiamo ogni mattina alla Santa Eucaristia, al sacrificio del Figlio di Dio, come il punto di rifugio, il luogo della salvezza per tutto il mondo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 14, dal versetto 5 al 13. Fratelli, c'è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali. Ciascuno però sia fermo nella propria convinzione. Chi si preoccupa dei giorni lo fa per il Signore. Chi mangia di tutto mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. Chi non mangia di tutto non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti, infatti, ci presenteremo al tribunale di Dio, perché sta scritto: «Io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. D'ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri, piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo già indicato per questi capitoli 14 e 15 due possibilità che possono rimanere dubbie o aperte riguardo l'identificazione di chi siano i forti nella fede e i deboli nella fede. Una lettura è quella forse prevalente, che vede una divisione o una distinzione all'interno della comunità dei credenti in Gesù, e in questo caso i deboli nella fede si pensa sono la parte giudaica della comunità, ecco, e rispetto alla parte gentilica. L'altra lettura è quella che vede e sottolinea l'espressione nella fede, non tanto deboli e forti, ma nella fede, intendendo con questa espressione la fede in Cristo, e quindi propone di vedere i forti quanto alla fede, è la comunità dei credenti in Gesù, e i deboli quanto alla fede sono il mondo giudaico, gli ebrei non credenti ancora in Gesù, nel cui contesto tuttavia la comunità dei credenti vive. Questo l'abbiamo già indicato. Io vorrei aggiungere solo che, e questo può rimanere nella nostra riflessione andando avanti, ecco che ci possono essere versetti che ci convincono di una lettura e versetti che farebbero propendere forse per un'altra. Richiamerei quello che mi pare che Cleglia ieri, mi pare ieri, si è già richiamato nel suo intervento, cioè che al fondo, quando Paolo poi, ecco, il criterio con cui Paolo dà le indicazioni, lo spirito di queste indicazioni emerge, anche se emerge al capitolo 15, il versetto 2, dove dice che, insomma, ciascuno deve cercare di piacere, deve sforzarsi di piacere al prossimo, perché Cristo ha fatto così, non ha piaciuto, non ha vissuto piacendo a se stesso, ma al contrario, e si cita anche un testo della Scrittura, a conferma di questo. Ecco, mi pare che questo è uno dei punti in cui, non è l'unico, nella seconda lettera ai Corinzi, che leggeremo successivamente, complicata anche quella per certi altri aspetti, questa emergerà molto di più. Ci saranno molti punti in cui il sottofondo dell'insegnamento che ci doveva inevitabilmente essere, ecco, nella comunità cristiana emerge, cioè l'esempio di Gesù, le sue virtù, essenzialmente le virtù di Gesù. Questo emergerà, ma anche qui lo vediamo già. Ecco, questo doveva. Non dobbiamo pretendere di ricavare in modo esteso dalle lettere di Paolo quello che a noi piacerebbe di più, cioè sapere, per esempio nel caso di Paolo, qual era, ecco, tutto l'insegnamento che veniva dato prima di arrivare al battesimo. Perché nelle lettere non abbiamo queste, le lettere non hanno questo carattere, le lettere sono una forma di guida delle comunità, non l'unica, perché ci sono le visite, eccetera, ci sono i suoi inviati con autorità e ci sono anche le lettere, ma le lettere normalmente affrontano le questioni della guida della comunità e non rappresentano, ecco, il canovaccio dell'istruzione di base, però emergono, ecco, questi emerge l'esempio di Gesù, noi poi lo troviamo in un'altra forma nei Vangeli. Ecco, vi lascio la parola sui versetti di oggi.
Forse c'è una terza possibilità dopo le due che ha indicato Giovanni Paolo, e cioè non una divisione netta tra giudei e non ebrei, ma un orientamento più trasversale che riguarda comunque le osservanze giudaiche anche da parte di gentili che si sono accostati a Gesù tramite la sinagoga, che continuavano comunque a osservare prescrizioni antiche. Questo emerge da altre lettere, e in altre lettere Paolo è fermissimo con i non ebrei, dicendo che non devono, cioè, se un non ebreo decide di osservare precetti giudaici, deve osservare tutta la legge.
Se si fa circoncidere.
Sì, c'è anche uno scontro con Pietro proprio su questo, nella lettera ai Galati, riportato proprio sul cibo. Ma a me quello che colpisce di più sono i versetti 6 e 7, che mi sembra non abbiano il tono di un'esortazione, ma di un dato di fatto molto consolante. Cioè, dice, comunque sia, qualsiasi sia l'orientamento, io lo so che lo fa per il Signore, sia che mangi sia che non mangi. Non è che dice facciatelo comunque per il Signore, ma lo fa per il Signore, e nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Anche qua sono verbi, non sono ottativi o esortativi, ma sono degli indicativi. Cioè, Paolo sa che è così, perciò Perciò nessuno deve giudicare l'altro, perché qualunque sia l'orientamento rispetto a alcune norme, lo si fa per il Signore. Poi rimane un po' il problema del... ognuno cerchi di approfondire le sue convinzioni, che aprirebbe un canale anche a un atteggiamento un po' relativista, cioè ognuno ha le sue norme, purché le faccia per il Signore, se le decide da sé. Questo è un problema anche attuale, comunque lo lascio lì.
La cosa almeno che mi è risultata più chiara è che al di là di tutto bisogna rendere grazie. È quello il cuore dell'azione dell'uomo. Se rende grazie a Dio, riesce a fare secondo giustizia, secondo coscienza. Anche dopo lo dirà. Cioè, per non scandalizzare bisogna essere coscienti che quello che si fa lo si fa ringraziando il Signore, non per noi, ma per Lui. E poi c'è questo Signore dei morti e dei vivi. Io mi ricordavo in Matteo, in Luca, io sono il Signore dei vivi, dice Gesù, no? Cioè, sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Però qui, dopo la sua resurrezione, è diventato un'unica cosa, è il Dio di tutti, morti e vivi.
Ma in un certo senso mi ricollego alla Sara, perché pensavo che mi aveva tanto colpito l'inizio del capitolo dodicesimo, quando al versetto 2 scrive, Paolo scrive: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. E quindi questo rinnovamento dovuto alla fede in Gesù doveva poi manifestarsi in tante altre nella vita di tutti i giorni, ecco, come semplifica anche qua. E ancora, sempre a capitolo dodicesimo, richiamava i fratelli esortandoli a gareggiare nello stimarsi a vicenda. Quindi anche questo non giudicarsi gli uni gli altri, che è un invito sempre attuale, insomma, in cui noi rischiamo di cadere, è ricollegato a questo rinnovamento che dobbiamo accettare e ringraziare e non conformarci al mondo normale, al mondo che ci circonda.
Riprendo il pensiero del seguire l'insegnamento di Gesù, che un po' mi accompagna già da quando nel capitolo 12, insomma, si parlava dell'umiltà, del non valutarsi, e che si concretizzava, per rendere possibile questo seguire l'esempio, alla fine del capitolo 13, con quel rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Quindi glielo metto io, cioè io così lo colgo, accogliere chi è debole, accogliere quello che abbiamo letto oggi, vedere che c'è un fratello dietro a chi non mangia, dietro a chi non mangia. Ecco, tutto questo mi sembra proprio che si voglia dire seguire l'insegnamento di Gesù, che oggi ci dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ecco, quella pace che ci dà Lui è quella fatta di accoglienza di chi è debole e di saper cogliere il bene che c'è sia in chi per seguire il Signore mangia e chi per onorare il Signore non mangia.
A maggior ragione anche il versetto 10 dice: ma tu perché giudichi il tuo fratello? E tu perché disprezzi il tuo fratello? Quindi non dobbiamo un pochino non giudicare e non disprezzare nessuno. Mi sembra che sia fondamentale questo.
Sì, proseguo. Cioè, il punto di arrivo finale è che tutti ci presenteremo al tribunale di Dio. Questo è qualsiasi, voglio dire, questa esortazione, tutto sommato fatta in modo così molto accogliente da parte di Paolo, non giudicatevi, non criticatevi, che non ci sia disprezzo, accoglietevi gli uni gli altri, perché tutti poi siamo lì, siamo tutti davanti al tribunale di Dio. E poi questa, quello che dice, questo essere in questo modo, perché? Perché dice, come si legge il versetto 9, per questo, cioè per questo che cosa? Cosa significa il per questo? Quando dice, per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere Signore dei morti e dei vivi. Quindi l'affanno nel mondo di chi sta dietro alla critica, al giudizio, gli uni sugli vicendevole, quale significato, quale valore, se poi comunque c'è a un punto di arrivo che è il Signore che è morto per questo sarebbe la nostra salvezza, la salvezza dell'uomo, e l'unico giudice è Dio. Quindi il discorso della salvezza, c'è una comunità che ha delle difficoltà, forse anche che possano essere abbastanza forti, divisive, e comunque Paolo sta dando, sembra, una rassicurazione, e comunque dentro alla salvezza dalla morte di Cristo. Quindi questo deve essere il punto focale, la visione.
Dal versetto 10 in poi emergono delle parole sul giudizio, un linguaggio quasi appunto del diritto, giudicare il fratello, presentarsi al tribunale di Dio, e poi ancora avanti, non giudichiamoci più perché poi renderemo conto a Dio. E questa esortazione non essere di scandalo al fratello. Questo linguaggio mi fa pensare che ci fosse un tribunale anche in quella situazione, perché le cose, come dire, vengono portate un po' avanti, è un discorso che si sta snocciolando sempre più, un po' complesso anche per noi capire il contesto, ma il fatto che dica ciascuno di noi renderà conto presso Dio, ci presenteremo al tribunale di Dio, mi sembra che sia l'altra faccia di un tribunale istituito, non so se dalla sinagoga, o in ogni caso che ci fossero delle cause, delle abbastanza oggettive, ecco, sul fatto del cibo. È un problema che si trova in quasi tutte le lettere, quindi è un problema che esiste, ma quello che voglio dire è che mi pare che le cose abbiano anche in quella circostanza, in quel contesto, un qualcosa che abbia a che fare con una specie di istituzione che giudica.
Nel testo di oggi c'è tre volte la parola fratello. Versetto 10, ma tu perché giudichi il tuo fratello? E tu perché disprezzi il tuo fratello? E poi anche all'ultimo versetto, d'ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri, piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello. Quindi siamo tutti fratelli, e appunto, come è stato anche detto prima, c'è in Giovanni, mi pare, il Vangelo di Giovanni, che dice, Gesù dice: non sono venuto per condannare o giudicare il mondo, ma per salvare il mondo, è venuto per salvare tutti. E poi al versetto 15, soprattutto mi ha colpito, sì, questa salvezza di Cristo per tutti. Al versetto 15, sempre di questo capitolo, dice San Paolo: ora, se per un cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Non mandare in rovina con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Cioè, questo concetto, che poi è ripetuto anche nel 1 Corinzi 8:11, la stessa frase, appunto, questo non giudicare. Io poi faccio dico una cosa personale: il giudizio, almeno nella mia vita spirituale in comunità, io ho imparato che è sempre un giudizio temerario, perché davvero, come dice anche San Paolo qui, non possiamo giudicare il fratello, non lo sappiamo. Anche quello che a me può sembrare ai miei occhi qualcosa di sbagliato, invece magari non è così. Cioè, io poi ho sempre sperimentato che non era secondo il mio giudizio. E quindi, anche quando mi confesso, io confesso i miei giudizi temerari, perché ne faccio, almeno io ne faccio sempre. E quindi a me mi ha dato veramente un grande insegnamento oggi questo brano, proprio di essere molto attenti nei giudizi e di avere un grande rispetto per i fratelli.
Sottolineo soltanto che anche a me aveva colpito moltissimo questo: ma tu perché giudichi il tuo fratello? Mi sembra che lì ci sia tutto l'impedimento a una vita di carità piena, quindi alla realizzazione della legge, quando dice pienezza della legge la carità, e a rendere grazie a Dio. Il vero impedimento è un atteggiamento giudicante.
Non so se vado fuori tema perché non ho sentito bene, però a me sembra un brano molto attuale, che può essere applicato anche all'oggi, e insieme con quello di ieri, quando diceva: chi sei tu che giudichi un servo che non è tuo? Mi è venuta in mente una cosa, quello che dice il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, quando parla della religiosità popolare. A me è venuta in mente questa cosa, perché noi che siamo i forti, che ci riteniamo i forti, non lo so se è poi vero, ma non possiamo criticare, diciamo, uso questa parola, o perlomeno giudicare quelli che praticano la fede in un modo che a noi sembra molto, molto da bambini, molto indietro. E ho pensato alla fede popolare, proprio pensando anche al Medio Oriente, pensando a Bonifati, pensando anche a qualche persona che mi è vicina, che rincorre le apparizioni della Madonna, che fa delle preghiere strane, ecco. E tutto questo mi porta a pensare che però, se lo fanno per il Signore, se la loro fede, alla loro fede serve, si rimane sempre con il dubbio: devo parlare perché non è giusto che rimangano nell'ignoranza, o devo tacere perché li scandalizzerei? Che cosa devo fare? Rimane sempre questo dubbio. Però mi sembra che c'entri, ecco, con tutto questo.
Mi ero soffermata su due versetti. Il versetto
6. Sì. Chi mangia di tutto mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. Chi non mangia di tutto non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Mi aveva un po' colpito questo versetto e ho pensato questa cosa, forse sbaglio, magari la tradizione non è esatta. Quando dice chi mangia di tutto mangia per il Signore dal momento che rende grazie a Dio per il fatto che mangia di tutto, ho pensato. Poi dice chi non mangia di tutto non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Per cui che cosa emerge? Che forse il fatto di mangiare tutto, quindi di seguire forse delle indicazioni legate al cibo, fa sì che tu sei un uomo che rendi grazie a Dio. Adesso comincia a dire che uno può anche non mangiare di tutto e non mangiare per il Signore, però ugualmente rende grazie a Dio. Che cosa vuol dire questa cosa? Non lo so. E ho pensato al fatto che sta uscendo, dal fatto che l'essere delle persone di fede lo si è proprio per fare anche degli atti, dei gesti, di seguire delle norme. Mi ha fatto pensare quando Gesù dice, parla degli scribi, adesso non mi ricordo di chi parla, che dice voi che fate, vi fate vedere, che fate le abluzioni, che fate, pagate la decima, così, ma siete dei sepolcri imbiancati. Cioè gli atti esterni forse vuol dire che certi atti esterni o seguire certe norme non sono solo questi le persone che rendono grazie a Dio, ma anche chi non fa una cosa apparentemente per il Signore ugualmente è una persona che rende grazie a Dio. So che è stato un po' complicato, ma
Mi viene da esprimere così diciamo, il problema. Se fossero cose di poco conto, perché Paolo spende due capitoli su questa questione? Quindi dovrebbero essere cose importanti. Ma se sono cose importanti, perché Paolo dice, per esempio, che ciascuno deve essere pienamente convinto di quello che fa e incoraggia a questo? Per esempio il versetto 5, Pliroforisto, ciascuno sia pienamente fermo, convinto nella sua idea. È lo stesso termine che usa, per esempio, sempre in Romani, capitolo 4, versetto 21, per dire che Abramo non dubitò, ma rimase fermo nella fede. Perché Paolo dovrebbe incoraggiare in questo modo, se si tratta di cose importanti e che creano divisione, e ciascuno, perché se sono cose importanti bisognerebbe risolverle. Pensiamo per esempio a come Paolo reagisce sulle questioni morali, la prima lettera ai Corinzi, ci sono problemi morali nella comunità, Paolo reagisce in ben altro modo, prima Corinzi capitolo 6 o anche capitolo 5, dove due membri della comunità si citano in giudizio, non si capisce forse per eredità, davanti al tribunale dei pagani. Paolo reagisce in ben altro modo. Se sono questioni morali o se sono questioni anche di altro genere, ecco, per esempio le divisioni a Corinto, i partiti, non dice ciascuno vada avanti come prima, perché questo crea divisione. E come mai qui dice invece ciascuno sia convinto di quello che fa? Questo mi sembra se mi viene da esprimerlo così il punto del problema, ecco. In ogni caso, comunque, per esempio, ricaverei il versetto 2 del capitolo 14, può essere una spia in una certa direzione, dove si dice che uno mangia solo legumi. Perché uno dovrebbe mangiare solo legumi? Da questa espressione vediamo che non si tratta delle leggi, delle norme bibliche che riguardano i cibi, perché la carne si può mangiare, gli ebrei possono mangiare la carne, non possono mangiare certe carni, ma la carne la possono mangiare. Perché uno mangerebbe solo legumi? E questa è una cosa molto risaputa. Fino ad oggi noi abbiamo avuto in mente, non so se la Sara si ricorda, quando avevamo Ronny qui, che è un osservante, ma non è un ultra religioso, e avevamo ospitato la sua famiglia qui, è un professore amico ebreo israeliano, e eravamo un po' preoccupati perché avevamo riempito il frigo e volevamo sentire quello tutto, anche sulla carne, quello che potevamo. E lui ci disse: ma non preoccupatevi, ma non c'è bisogno, non c'è mica proibito di mangiare i formaggi, di mangiare i legumi, di mangiare, noi possiamo mangiare. Quindi è interessante questo, perché è una cosa anche molto antica che noi troviamo. Non tutti facevano così, ovviamente, non c'è mai l'uniformità, però molti, per risolvere i problemi, quando mangiavano, quando erano in comunione, mangiavano con i gentili, con i pagani, perché mangiavano con i pagani. Immaginiamoci se nella diaspora non mangiavano con i pagani, con tutti i traffici e tutti i rapporti di amicizia, mangiavano con i banchetti dei pagani, sicuramente. Ma per stare nel sicuro, perché la carne poteva essere stata offerta in sacrificio nei templi, poi venduta nei macelli, molta parte era così, per esempio. Oppure ci poteva essere il dubbio in molti, o in alcuni, che non fosse stata macellata come si doveva. Perché anche questo, loro avevano i loro macelli, cioè non ci deve essere il sangue, non deve essere per esempio un animale morto, che non si può mangiare, perché c'ha il sangue dentro. E non un animale strangolato, questo non si può, eccetera. Per sicurezza, quando si va in certe situazioni, quindi è uno spia, diciamo, del problemi che vediamo anche nelle indicazioni di Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Insomma, mi sembra interessante questo aspetto. Ecco, e quindi può rimanere aperto chi siano i forti e i deboli. L'impressione mia rimane, ho dei dubbi, perché certe espressioni indicano la comunità, molto probabilmente sembra. Altre espressioni farebbero pensare, osservazione che facevo, cioè che sono questioni importanti, ma che Paolo risolve dicendo ciascuno resti come è, ecco, che riguardi appunto queste preoccupazioni, diciamo. Richiamerei ancora, per concludere, versetto 13, ecco lo spirito di questo, non mettere un inciampo al fratello. E quindi il grosso della esortazione riguarda quelli che lui chiama i forti, entro i quali lui si include, versetto 1 del capitolo 15, noi forti. Ecco, è soprattutto rivolto a loro, sono loro che devono tenere conto di tutto questo e a fare rinunce per non mettere ostacoli. Molto interessante anche il versetto 16, che non è il brano di oggi, mi chiedo, perché lì dice: se infatti è per un cibo, il versetto 15 è già stato citato, il versetto 16 aggiunge perché non venga bestemmiato o insultato il vostro buono, il vostro bene, cioè ciò che voi ritenete il bene. A seconda delle interpretazioni potrebbe essere la fede in Cristo. Non mettere ostacoli a quello che voi ritenete il vostro bene, la fede in Cristo, perché se uno ha queste preoccupazioni e vede che voi vi ritenete liberi sotto questo aspetto, e Paolo ammette che probabilmente questi gentili si può essere liberi, ecco, però tu metti un ostacolo all'altro, non per una cosa da poco, ma per la sua conquista, perché lui possa giungere. Tu metti un ostacolo a ciò che tu ritieni il bene, cioè la fede in Cristo. È possibile non interpretare in questo modo, anche se non è esplicito. Preghiamo insieme, uniamo la nostra preghiera a quella di tutta la comunità. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore perché dia a tutti i cristiani di perseverare nell'ascolto della Sua parola, che è capace di convertire e di rendere il nostro cuore conforme a quello di Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta la Chiesa, perché questa parola la spezzi e la spieghi, la faccia conoscere a tutti i credenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il dono della pace, perché il Signore metta pace nei nostri cuori, fra le persone, fra le comunità, metta pace fra le nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti coloro che la pace non la godono, per quanti sono sotto le bombe, sotto la violenza della guerra, il Signore li custodisca e faccia in modo che possano ottenere la cessazione dei conflitti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo in particolare oggi per Israele, sempre al sabato, questo ricordo, questa preghiera, non Israele lo Stato ebraico, ma tutto il popolo, tutti gli ebrei nel mondo, in questo tempo, legati inevitabilmente alla vicenda del sionismo, dello Stato ebraico, per la missione del popolo eletto nel mondo. Preghiamo.
Preghiamo per la nostra famiglia, perché davvero si alzi, si levi profondamente unita la lode del Signore da tutti noi insieme, esprimendo ognuno il proprio carisma, le diverse vocazioni, ma anche i diversi carismi che ognuno di noi può offrire al Signore come rendimento di lode, siano sempre davvero solo per la comunione fra tutti noi e per rendere grazie a Lui. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace delle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, che il Signore trovi la strada per ognuno e li accompagni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Accompagniamo con la nostra preghiera Lucia e Stefano Giordani per la loro preparazione alla prossima professione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Don Corrado nel giorno del suo compleanno, per tutta la sua Chiesa, perché il Signore continui a dargli forza nel suo ministero, per tutti i problemi di quella terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolto, oh Dio, la preghiera degli umili, dei giusti, degli oppressi. Te la presentiamo con intercessione della Madre di Dio, per Cristo nostro Signore.
Amen.